Bene, allora possiamo cominciare, ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Affidiamo come sempre l'ascolto della parola all'intercessione della Vergine dell'ascolto. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Bene, allora la volta scorsa avevamo fatto una lunga introduzione, ho fatto una lunga introduzione e che naturalmente non ripeto, chi non c'era la volta scorsa è invitato a andare ad ascoltarsela sul sito, e per cui invece stasera vorrei leggere, e leggere molto, per cui riprendiamo subito dal capitolo 2. Ricordate, la volta scorsa abbiamo letto solo il capitolo 1, l'introduzione, le vicende difficili, tragiche, no? Di questo amore tradito, che è l'esperienza esistenziale di Osea, e che allo stesso tempo lui scopre che nella sua storia il Signore vuole dire qualcosa che ha a che fare con la storia di Dio con il popolo di Israele. E allora siamo partiti con queste parole molto dure, no? Di andare a prendersi una moglie, una prostituta, generare con lei figli di prostituzione, e poi questi figli che vengono chiamati, il primo viene chiamato Israel, Dio semina, che di per sé sarebbe un nome positivo, però Israel è legato, vedremo che Osea molte volte ricorda la storia di Israele, anche stasera ne troveremo di nuovo, ma Israele è legato a delle vicende tragiche di un comandante Jehu che ucciderà il re e prenderà il suo posto, e fra l'altro vedremo che lì in nota nel primo libro dei Re, capitolo 18, avete anche sulle vostre Bibbie di lato. E lì la lettura è positiva nel racconto dei re, cioè questo viene visto come un condottiero che vendica alcune vicende e uccide Jezabele, vi ricordate Jezabele, la moglie di Acaz, no? E invece qui lo si vede in negativo, come qualcosa di sbagliato e di tragico. È interessante che nella Bibbia poi a volte degli stessi avvenimenti ci sono visioni diverse, questo non ci deve naturalmente spaventare, perché come sappiamo la Bibbia poi è una serie di libri scritti da persone diverse all'interno, e all'interno della stessa comunità di Israele c'erano tensioni e anche diversità d'opinioni. E poi ancora un altro riferimento, io quel giorno io spezzerò l'arco di Israele. L'arco, questo detto così, l'arco di Israele, ci ricorda il canto tragico di Davide alla notizia della morte di Saul e di Jonathan soprattutto. Ricordate, Saul e Jonathan muoiono in un'ultima tragica battaglia, e le vicende di Saul, anche queste, sono molto tragiche, un personaggio molto complesso, contraddittorio, e che si ucciderà. Saul è uno dei suicidi nella Bibbia, perché ormai, vistosi ormai sconfitto, chiederà a un suo soldato di ucciderlo per non cadere vivo nelle mani dei nemici. Il suo soldato alzerà le mani dicendo: mai io potrò fare una cosa del genere verso il mio re. Lui infilzerà, metterà, bloccherà la sua spada fra le radici di un albero e si getterà sopra. E Davide, quindi, in questo lamento funebre, canterà l'arco di Saul, l'arco di Jonathan, l'arco di Israele. Ora, poi un'altra figlia che chiamerà non amata, e l'ultimo figlio che chiamerà non mio popolo. Sono nomi pesanti, qui ci sono sedie anche di qua, e, ok, Capitolo 2. Il numero degli israeliti sarà come la sabbia del mare, che non si può misurare né contare. E avverrà che invece di dire loro: voi non siete popolo mio, si dirà loro: siete figli del Dio vivente. I figli di Giuda e i figli di Israele si riuniranno insieme, si daranno un unico capo e saliranno dalla terra, perché grande sarà il giorno di Israele. Dite ai vostri fratelli: popolo mio, e alle vostre sorelle: amata. E questo, vedete come cambia tono? Probabilmente questa è un'inserzione, perché immediatamente dopo c'è: accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie. Cioè si ritorna al tono iniziale, no? Cioè, ricordate, questo è un rib, dicevamo la volta scorsa, no? Con questa parola ebraica che dice un procedimento giudiziale, ma senza passare dal giudice, per il ristabilimento di un'alleanza che si era stipulata e in cui uno dei due contraenti è venuto meno. Allora, questa parte qui, che già parla di una speranza e di un cambiamento, tra l'altro di un cambiamento anche legato proprio a una riconciliazione di fratelli, Giuda e i figli di Israele. Ricordate, ne avevamo parlato la volta scorsa, no? Il regno di Israele, il regno del nord, il regno di Giuda, il regno del sud, no? Quindi una riconciliazione, che è riconciliazione con Dio e riconciliazione tra di noi, tra fratelli, fratelli divisi. E allora accusate vostra madre, accusatela, perché lei non è più mia moglie e io non sono più suo marito. Si tolga dalla faccia i segni delle sue prostituzioni, i segni del suo adulterio dal suo petto, altrimenti la spoglierò tutta nuda e la renderò simile a quando nacque, e la ridurrò a un deserto come una terra arida e la farò morire di sete. I suoi figli non li amerò perché sono figli di prostituzione. La loro madre infatti si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna perché ha detto: seguirò i miei amanti che mi danno il mio pane e la mia acqua, la mia lana e il mio lino, il mio olio e le mie bevande. Allora accusate vostra madre, letteralmente intentate un processo a vostra madre. Attenzione, manteniamo sempre gli ambiti di significato, no? Cioè qui non è, perché da una parte sembra anche una cosa umanamente, come dire, piuttosto squallida, no? Cioè che in un discorso tra moglie e marito, no, si mettano in mezzo i figli dicendo: accusate vostra madre, ma non è quello il livello di significato, no? Cioè è Dio che sta accusando, sta intentando un processo al popolo, dove fra l'altro madre e figli sono lo stesso popolo, non è che i figli sono parte del popolo e la madre è il popolo, quindi anche è una finzione letteraria, no? Cioè, e fra l'altro finzione letteraria presa dalle vicende di Osea, no? Con i suoi figli e con sua moglie. E, però notate, ecco, da una parte questa sembra quasi definitività: intentate un processo a vostra madre perché lei non è più mia moglie. Fra l'altro, dire così era divorziare, ripudiare. Il ripudio pubblico avveniva quando un uomo, in linea di principio anche una donna, però sapete, per le donne era molto più difficile farlo, e diceva pubblicamente: questa donna non è più mia moglie, e questo chiudeva. Allora, da una parte c'è, no, tutta questa, di dire, questa situazione non è accettabile, per cui non sei più mia moglie, però dall'altra parte c'è, come dire, anche attraverso i figli, il tentativo di dire: te lo sto dicendo perché ti voglio ancora per moglie. E allora, vedete, no, e questo tentativo di, prima di tutto, no, di invitarla attraverso una minaccia, no? Vedremo che qui è lo sposo che le tenta tutte. Qui la minaccia è quella di spogliarla, di appunto metterla in una condizione di vergogna, di ridurla a un deserto, eccetera. E perché la madre si è prostituita, la loro genitrice si è coperta di vergogna, ha seguito i suoi amanti. Ricordate, gli amanti sono gli idoli. le idolatrie classiche, le idolatrie anche politiche. Qui c'è tutta la vicenda appunto del popolo di Israele che arriverà a far guerra a Giuda, no? Mettendosi insieme al regno di Aram con Damasco, e il regno di Giuda che chiamerà gli Assiri, fidandosi degli Assiri. Tante volte c'è questa idolatria politica di un potere che come dice, si presenta come assoluto e assolutamente affidabile. Ci sono loro. E mi fa sempre un po' specie andando in Terra Santa, vedendo anche un po' le magliette, no, che si vendono, se uno va soprattutto nel souk, lì a Gerusalemme, ci sono tutti questi negozietti arabi con le magliette e si vendono anche magliette un po' nazionaliste israeliane, no? Il business è business, quindi non importa che le vendono i palestinesi. E allora c'è sempre una maglietta la prima volta che l'ho vista, sempre mi ha colpito, no? Dove c'è adesso non ricordo se un carro armato o qualcosa del genere, e dice, lo dice in inglese, ma io lo dico in italiano, dice: America, non preoccuparti, dietro di te c'è Israele. Israele, la nostra potenza. Noi confidiamo nelle nostre potenze, nelle nostre armi, no? Questo direi gli israeliani, il Mossad, no? Ci ascoltano, cioè sono potenti. Tutto questo creare questo alone divino, a cui poi, no? Gli uomini, i popoli, le politiche. Perciò, ecco, ti chiuderò la strada con spine, la sbarrerò con barriere e non ritroverai i suoi amanti. Inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Vedete, ci prova con le minacce e non va, ci prova con il tentare di mettergli ostacoli, rispetto alle sue fughe, e allora dire: ti chiuderò la strada, sbarrerò con barriere, inseguirà i suoi amanti, ma non li raggiungerà, li cercherà senza trovarli. Allora dirà: ritornerò al marito di prima, perché stavo meglio da adesso. Vedete, è il marito che si fa, no, che spera di dire, mettendole queste difficoltà, lei capirà e tornerà, no, al marito di prima. Ma non capì che io le davo grano, vino nuovo e olio, e la coprivo d'argento ed oro che hanno usato per Baal. Perciò anch'io tornerò a riprendere il mio grano a suo tempo, il mio vino nuovo nella sua stagione. Porterò via la mia lana e il mio lino che dovevano coprire le sue nudità. Vedete, questo grano, vino, sono i prodotti della terra che sono dono di Dio, ma che Israele coglie invece come dono di Baal. Ricordate, no, questo culto del dio della pioggia, no? Questa idolatria religiosa, perché l'idolatria può prendere tutto, eh? Cioè, come San Nicola per alcuni può diventare un idolo, così San Francesco per alcuni può diventare un idolo, questo, no, il mondo francescano, no? Uno dice: Sant'Ignazio un idolo. Beh, Sant'Ignazio, abbiamo gli idoli anche noi gesuiti, ma non Sant'Ignazio, poverino. Però per dire, anche la Madonna può diventare un idolo. Voi sapete che appunto la Madonna per alcuni è la quarta persona della Trinità, e anzi per alcuni è anche l'unica persona, no? E uno dice: no, io con Gesù non mi piglio molto, però con Maria sì, con Maria, no? Cioè, e allora, ecco, no? Questo dire: io gli ho dato vino e grano, e loro li hanno usati per Baal, pensando che Baal che gli dava, no? In fondo se volete, questa religiosità idolatrica sicura, un po' legata al ciclo delle stagioni. Oggi non ci sono più stagioni, non sappiamo più che tempo stiamo avendo, no? Però quando c'erano le stagioni, in qualche modo uno diceva: a marzo dalle nostre parti comincia un po' a far caldo, no? Cioè, a ottobre, no, eccetera. Quindi, come dire, qualcosa di sicuro. Allora anche con questo Dio è sicuro, nel senso che tu fai pellegrinaggio, ti confessi, ascolti la messa, lasci naturalmente un'offerta alla chiesa e ti aspetti che naturalmente l'anno ti andrà bene, che ci saranno tutte le cose, no? Un Dio sicuro, dove tu sai quello che devi fare e tu sai quello che devi aspettare da Lui. E allora dice il Signore: allora io glieli porterò via, tutti questi doni glieli porterò via. Scoprirò allora le sue vergogne agli occhi dei suoi amanti, e nessuno le toglierà dalle mie mani. Farò cessare tutte le sue gioie, le feste, i nuovi luni, i sabati, tutte le sue assemblee solenni. Devasterò le sue viti e i suoi fichi, di cui ella diceva: ecco il dono che mi hanno dato i miei amanti, i fichi legati alla festa, legati a queste liturgie solenni. La ridurrò a una sterpaglia, a un pascolo di animali selvatici. La punirò per i giorni dedicati ai Baal, quando bruciava loro i profumi, si adornava di anelli e di collane e seguiva i suoi amanti mentre dimenticava me. Oracolo del Signore. Di per sé, qui voi potreste anche mettere una linea su oracolo, perché più che oracolo è parola del Signore. Perché l'oracolo non è un'idea biblica, ebraica. L'oracolo viene più dal mondo greco, no? Dove appunto queste persone facevano degli oracoli. No, no, il profeta non perde mai i sensi. Non è un Dio che parla togliendo l'umano, per cui anche tutti questi medium, tutte queste cose, no? Che naturalmente guadagnano un sacco di soldi, che a un certo punto vanno in trance e poi c'è qualcosa. Allora, non ha niente di cristiano né di biblico. Il Dio di Gesù Cristo è con l'uomo, non lo salta. Perciò uno si aspetterebbe, dopo tutto che abbiamo ascoltato, ecco, io la sedurrò, la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. Le rendirò le sue vigne e trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, come quando uscì dal paese d'Egitto. E avverrà in quel giorno parola del Signore: mi chiamerai marito mio, e non mi chiamerai più Baal, mio padrone. Le toglierò dalla bocca i nomi dei Baal, e non saranno più chiamati per nome. In quel tempo farò per loro un'alleanza con gli animali selvatici, gli uccelli del cielo, i rettili del suolo. Arco e spada e guerra eliminerò dal paese, e li farò riposare tranquilli. Ti farò mia sposa per sempre, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. E avverrà in quel giorno parola del Signore: io risponderò al cielo ed esso risponderà alla terra. La terra risponderà al grano, al vino nuovo e all'olio, e questi risponderanno a Israele. Io li seminerò di nuovo per me nel paese e amerò non amata. E a non popolo mio dirò: popolo mio, ed egli mi dirà: Dio mio. Vedete, Antico Testamento, no? Antico Testamento, però già tanto nuovo. Fra l'altro Gesù citerà alcune volte Osea, no? Cioè, nel senso che, vedete, non c'è stato un ravvedimento o un ritorno dell'amata, della sposa. E allora uno dice: no, perciò io l'amerò ancora. Cioè, è come se rispetto a tutta l'ira di Dio, non dobbiamo aver paura di parlare dell'ira di Dio. Cioè, rispetto a qui, rispetto a queste parole, cioè rispetto ad altre immagini perverse di Dio, certamente l'ira di Dio non è, ma rispetto a questo testo. L'ira di Dio è l'immagine di un amore che non si rassegna alla nostra morte, che non si rassegna alle nostre vie di male, perché noi col male veniamo a patti, noi col male ci stiamo e facciamo finta di niente, non lo vogliamo vedere. Per la Bibbia il problema non è neanche commettere il male, ma non riconoscerlo, non assumerlo. Io. Perché di fronte all'assunzione del proprio male, la parola del Signore è il perdono che c'è già, che c'è già. E allora qui viene fuori, come dire, un perdono prima della conversione. E pensate che nella logica dell'uomo religioso, questo è inaccettabile, perché nella logica dell'uomo religioso io commetto il male, me ne rendo conto, ne chiedo perdono e ne ricevo il perdono. Però il perdono segue, no, il mio riconoscimento, no? Pensate anche semplicemente senza pensare alla confessione, ma anche alla pratica religiosa, no? Tante volte sì, uno ascolta di persone e dico: no, in questo periodo guarda, sto messo male, no, no, non vado in chiesa, no, 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 perché non voglio prendere in giro Dio. Che è una frase secondo me molto pericolosa, perché uno dice: caspita, se prendere in giro Dio significa essere di un certo livello, no? Però quasi come dire: no, io so che ci sono delle cose che non vanno, mi devo rimettere a posto e allora potrò meritare, no, di stare. Allora qui c'è questo annuncio di un perdono che precede la conversione, anzi in qualche modo che la rende possibile. Cioè, perché di fronte a un perdono così uno può tornare. Non è sicuro che torni, eh? Non è sicuro che torni, però di fronte a un amore così uno potrebbe tornare. E allora vedete, questo è bello, queste immagini, no? Fra l'altro la sedurrò è un termine forte, eh? È un termine forte perché proprio dice la seduzione di un uomo che fa una vergine, eh? I profeti non hanno problemi a usare queste immagini, La condurrò nel deserto e le parlerò al suo cuore, no? Il deserto è il luogo dell'essenzialità, è il luogo del silenzio, è il luogo dove poter scoprire ciò che vale. Le renderò le sue vigne, trasformerò la valle di Acor in porta di speranza. Vedete, un altro riferimento alla storia di Israele. La valle di Acor, come in qualche Bibbia c'è, fa riferimento a un passo di Giosuè, capitolo 7, versetti 24-26. Giosuè l'abbiamo letto ormai diversi anni fa. E questo episodio, un episodio anche questo tragico, nel senso che il Signore aveva detto di conquistare una città e di porla allo sterminio. Attenzione, il libro di Giosuè è una narrazione, non è un fatto storico, per cui non ci scandalizzi questa cosa dello sterminio. Ma lo sterminio, cherem in ebraico, vuol dire non avere a che fare con l'idolatria. No? Simboleggiata dalle popolazioni pagane che si dovevano conquistare. Non c'è stato storicamente niente di questo. E allora che succede? Che naturalmente il Signore aveva detto di votare allo sterminio, qualcuno del popolo di nascosto, rispetto a tante cose buone no, di oro, di argento, di nascosto qualcosa si mette da parte. Però questo porta l'ira di Dio. Allora Giosuè chiederà, verranno fuori e li farà fuori. Quindi non è una bella storia. Allora è interessante che Osea va a riprendere la storia di Israele, no? Però la demitizza. Cioè, nel senso che tante volte, no, la storia di Israele, anche la propria storia di Israele può diventare per Israele un idolo. Come dire, noi veniamo, noi siamo qualcuno, la mia storia, no, la Chiesa Cattolica, la storia. E lui la guarda e dice: di che cosa possiamo vantarci nel nostro peccato? La nostra storia è cos'è? Una storia di inganni, storia di farabutti, una storia di peccato in cui siamo coinvolti. Però vedete, ecco, questo Signore che cambierà, cioè quella storia, no? Quella storia la recupererà. Per cui, vedete, quella valle di Acor, dove è avvenuto quell'episodio triste, diventerà, porta di speranza. Là mi risponderà come nei giorni della sua giovinezza, e verrà chi mi chiamerà il marito mio e non più Baal mio padrone. E poi dice: farò un'alleanza. Vedete, questa alleanza che coinvolge la creazione, gli animali selvatici, gli uccelli del cielo, i rettili del suolo. Molto bello, no? Questa alleanza di Dio con il popolo coinvolge tutta la creazione. Cioè, perché molto più di noi, il popolo di Israele, la speranza biblica è legata a questa terra, con tutto quello che c'è. Perché pensate, noi nella nostra visione cattolica, tante volte i cieli nuovi, terra nuova, pensiamo, non so come li pensate voi, no, ma in genere il paradiso, cioè in altri mondi, in altre, no, chissà dove andremo, saremo immateriali, eccetera. Invece per la scrittura, questa terra. Sono molto belle le letture, le prime letture di questi giorni d'avvento, no? Dove dice che questa terra, quando verrà il Signore, diventerà una terra nuova. Questa terra sarà rinnovata. E allora questa alleanza che salva questa terra. Credo che nel problema ecologico, cioè questo non so come si può dire, no? Questa visione un po' disincarnata, che è spiritualista, ci abbiamo, no? Dell'anima, eccetera, fa sì che noi la terra non l'amiamo, non la curiamo, non ne abbiamo cura di questa terra, che invece è quella che, nella quale, perché Dio ama l'uomo nella terra, l'ha fatta lui per noi. E allora dice, vedete che bello, no? Arco e spada e guerra eliminerò dal paese, questa alleanza che sarà un'alleanza di pace, e ti farò mia sposa per sempre, letteralmente, e ti fidanzerò per me. Nella Bibbia di Gerusalemme ce l'avete, ti fidanzerò a me, dice, è un verbo. Questo verbo è usato nella Bibbia unicamente per una ragazza vergine, dove il fidanzato dava dei soldi alla famiglia in cambio per il matrimonio, eccetera, no? Allora è interessante che questa alleanza ristabilisce il popolo, la moglie, nella verginità. Cioè l'amore del Signore che è il suo dono, è lui che paga, perché il popolo possa ritornare nella sua verginità. La verginità significa integrità, integrità, che non è fisica, cioè quella di cui si parla qui, ma interiore, interiore. In questo, come dire, la virginità è qualcosa a cui siamo chiamati, che il Signore vuol far con noi, perché tutti noi siamo frammentati, no? E poi, vedete, no? Ti farò mia sposa nella giustizia, nel diritto, nell'amore e nella benevolenza. Sono i doni nuziali, cioè questo matrimonio e questi doni nuziali, la giustizia, il diritto, l'amore, la benevolenza, no? Come a Dio sta a cuore la giustizia, le giuste relazioni che permettono la vita. Ti farò mia sposa nella fedeltà e ultimo conoscerai il Signore. È il dono più grande, no? La conoscenza del Signore. E la conoscenza in ebraico è una conoscenza relazionale, non è solo una conoscenza intellettuale, no? Di chi conoscere le cose, ma senza implicarsi, no? La conoscenza è una conoscenza che diventa nuziale, e lo conosci perché lo frequenti, perché hai a che fare con lui, perché ti coinvolgi con lui. E avverrà in quel giorno parola del Signore che io risponderò al cielo e adesso risponderò alla terra. Vedete, è una festa dove ci si comunica, è una comunicazione fra il cielo, la terra risponderà al grano, il vino nuovo e all'olio, e questi risponderanno a Israele. Israele che era quella valle tragica di Jehu, no? Che diventa una valle di benedizione. e quindi amerò non avata e non popolo mio, dirò popolo mio. Ed egli mi dirà Dio mio, popolo mio, Dio mio sono, è la formula dell'alleanza. Tu sei il mio popolo e io sono il tuo Dio. Che fra l'altro, ricordate, risuona anche di quei versetti che torna nel Cantico dei Cantici, no? Io sono per il mio amato e il mio amato per me. No. Io per il mio amato e il mio amato a me. Il Signore mi disse, va ancora, ama la tua donna. È amata dal marito ed è adultera, come il Signore ama i figli di Israele, ed essi si rivolgono ad altri dei e amano le schiacciate d'uva. Chissà come dovevano essere le schiacciate d'uva, no? Che vengono legate probabilmente appunto a delle feste dove poi, feste religiose, dove si faceva, come anche da noi, no? Cioè, quando ci sono nelle feste si fanno certi dolci o certe cose, le schiacciate d'uva. Io me la acquistai per 15 pezzi d'argento e un omer e mezzo d'orzo. E vedete, qui c'è il riferimento quell'ipotesi, vi dicevo che Gomer sia stata una prostituta sacra, per cui legata a un tempio dove appunto il culto della fertilità era fatto dagli uomini che andavano a unirsi a Dio unendosi sessualmente a una prostituta sacerdotessa, no? E allora appunto lui la riscatta e le dice: per molti giorni sarai con me, non ti prostituirai e non sarai di alcun uomo, così anch'io mi comporterò con te, perché per molti giorni staranno i figli di Israele senza re e senza capo, senza sacrificio e senza stele, senza efod e senza terafim. Poi torneranno i figli di Israele e cercheranno il Signore loro Dio e Davide loro re, e trepiti si volgeranno al Signore e ai suoi beni alla fine dei giorni. Vedete, questa cosa di dire: sta lì, non avrai relazione sessuale né con gli uomini né con me, neanch'io mi comporterò. Perché così saranno i figli di Israele. Vedete, qui si sta già annunciando quello che cioè la deportazione, l'esilio. Quello che gli Assiri cominceranno, perché ricordate, gli Assiri arriveranno e deporteranno, prenderanno gran parte del regno di Israele e poi cominceranno a prendere della popolazione. E tra l'altro gli Assiri, se vedete, sono un po' anche gli inventori nell'antichità di questa politica di smembramento etnico dei popoli conquistati, che faceva sì che il popolo veniva smembrato, messo in diversi altri territori e venivano presi altri pezzi di altri popoli e messi insieme. Perché, vedete, questo creava il fatto che la gente non parlava la stessa lingua, non aveva tradizioni culturali no? Insieme, per cui unirsi era un problema. E questo faceva sì che naturalmente la reazione del popolo conquistato, chissà quanto tempo doveva passare prima che, no? Era una politica efficace e crudele. E allora ci sarà questo tempo, dice il Signore, perché non avranno re, capo, e non ci sarà sacrificio il tempio, senza stele, senza efod. Poi torneranno. È interessante che il profeta, quando le cose vanno bene, sta lì a dire: attenzione a voi e ai vostri idoli. Quando le cose vanno male, dice: torneranno. I figli di Israele torneranno e ci sarà di nuovo e si volgeranno al Signore. Questo è interessante, no? Perché quando le cose vanno bene e uno appunto non vigila più, perché siamo nel tempo dell'abbondanza, siamo nel tempo no? Ci sentiamo fedeli, ci sentiamo tutto a posto, e allora il profeta che dice: attenzione, attenzione all'idolatria. E quando invece si sta male e ci si vorrebbe, come dire, alcune volte arrendersi, no? Alla sensazione di abbandono, al vittimismo in qualche modo. Sei vittime, sì, però poi c'è un po' la tensazione di accasarsi nella tristezza e nel dolore. Allora il profeta viene a dirti: guarda, ci sarà una speranza, si tornerà, perché il Signore vi farà tornare. Capitolo 4. Ascoltate la parola del Signore, o figli di Israele, perché in causa il Signore con gli abitanti del paese, vedete in Rib, non c'è infatti sincerità né amore né conoscenza di Dio nel paese. Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio, tutto questo dilaga e si versa sangue su sangue. Vedete, il Signore si arrabbia, mi sta venendo un altro termine più popolare, non perché l'idolatria lo offende, ma perché l'idolatria ci offende, offende l'uomo. Pensate, no, questa religiosità che a volte ci hanno presentato di non fare delle cose per non offendere Dio, perché sai, poi se si arrabbia è meglio tenerselo, no? Perché c'è sempre qualche malattia o qualche cosa. No, no, no. Allora non bisogna offendere Dio. Alcune generazioni di bambini sono stati terrorizzati perché da piccoli, rispetto alle marachelle, alle cose, dice: guarda che se tu fai così, metti un'altra spina nella corona di spine di Gesù. Poveretti questi bambini, no? Cioè hanno un'infanzia, no, religiosamente compromessa. E naturalmente chi lo faceva, no, anche lui molte volte aveva ricevuto queste perverse immagini di Dio. No, qui si vede bene, cioè, che l'idolatria è perché si spergiura e si dice il falso, si uccide, si ruba, si versa sangue su sangue. Perché come siamo con gli altri dipende dal Dio che adoriamo, dal Dio che abbiamo in fondo al cuore. No. E allora per questo Dio viene in lotta per salvarci, per tirarci fuori, per questo è in lutto tutto il paese e chi vi abita langue. Insieme con gli animali selvatici, con gli uccelli del cielo, persino i pesci del mare periscono. Questa idolatria dell'economia, del guadagno, no? Che fa sì che noi uccidiamo la terra. Io sono di Grottaglie e l'altro giorno un ricercatore dell'università che stanno lavorando al Politecnico su un progetto, chissà quando mai ci sarà, della bonifica del Mar Piccolo, che mi diceva che sul fondo ci sono 3 metri di materiali vari contaminanti. 3 metri. Uccidiamo la terra. L'idolatria uccide la terra. L'uccisione degli animali, non proprio a partire da questa idolatria, è qualcosa che al Signore sta a cuore. Ma nessuno accusi, nessuno contesti, contro te, sacerdote, muovo l'accusa. Tu inciampi di giorno e anche il profeta con te inciampa di notte e farò perire tua madre. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza. Attenzione, questo farò perire tua madre, non vi spaventate, cioè farò perire la madre di questo tipo di sacerdoti, quello che genera questi sacerdoti, cioè sacerdoti insieme ai profeti che vengono meno alla loro vocazione. Allora, nel popolo, il popolo era retto da queste 3 figure, dal re, no? Dai sacerdoti e dai profeti. Non a caso. Ricordate che, no, la nostra teologia del battesimo dice che noi siamo inseriti poi in un popolo sacerdotale, regale e profetico. Allora, ed erano delle funzioni: il re era colui che doveva essere unità, centro di unità e amministrare la giustizia, e i profeti erano quelli che dovevano, come dire, come fa Osea, non fermarsi alla superficie, ma andare in profondità. E vedere quello che tante volte il popolo non vuole vedere. I sacerdoti erano quelli che dovevano accompagnare nella relazione con Dio, e fra il popolo, nel culto. E laddove erano tenuti, appunto, pensate, c'era anche l'offerta che veniva data dal sacerdote, il sacerdote doveva vederla, ma era attraverso, nell'offerta era un discernimento, cioè doveva vedere se era integra l'offerta. C'era una parola che il sacerdote diceva quando accettava l'offerta, che tam, che significa integro. Però l'offerta nel tempio era legato a tutto un cammino di discernimento, no? Cioè era l'offerente che si offriva al Signore. E allora era l'offerente che con l'aiuto dei sacerdoti doveva fare un discernimento sulla sua vita e vedere se la sua vita era integra o meno. E qui invece appunto, vedete, tu rifiuti la conoscenza. Perisce il mio popolo per mancanza di conoscenza, poiché tu rifiuti la conoscenza. Viene meno alla sua funzione. Rifiuterò te come mio sacerdote. Hai dimenticato la legge del tuo Dio e anch'io dimenticherò i tuoi figli. Tutti hanno peccato contro di me. Cambierò la loro gloria in ignominia. Essi si nutrono del peccato del mio popolo e sono avidi delle sue iniquità. Sacerdoti che si nutrono del peccato del popolo, no? Possiamo pensare anche a un culto perverso dove appunto c'è un esercizio di questo culto per nutrirsi del peccato. Quello che è, quando vado in giro leggendo i 10 comandamenti, soprattutto anche in ambito poi quando faccio degli incontri per i sacerdoti, per i preti, per i presbiteri, e come sapete il comandamento che noi abbiamo sintetizzato con non bestemmiare, che invece il testo dice non pronunciare invano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo nome invano. Letteralmente in ebraico è non svuotare il nome di Dio. E la sintesi, chi di voi catechista, la insegna ai bambini, normalmente è non bestemmiare, no? Che come sapete è una dopo non essere andato a messa la domenica, quell'altro un po', no? Eccetera, e non bestemmiare è uno dei, in classifica, credo che sia tra gettonato. E che però appunto normalmente, no, fra l'altro una volta anni fa trovai un librettino no, degli anni 60 con la bandiera italiana e c'era scritto l'Italia e i suoi mali, il più grande male, due punti, uno dice corruzione, no, delinquenza, no, la bestemmia, no? Ora, la bestemmia, così come la intendiamo e come la gente normalmente viene a confessarsi, è quelle parolacce che non sono belle, e non sono certamente, no? Che però tiriamo giù, soprattutto quando siamo arrabbiati, quando eccetera, oppure molte volte è sulla bocca di persone lontane anche, no? No, non è cioè quello che è una parolaccia, che pure, ma non è il comandamento biblico. Perché il comandamento biblico è appunto il politico che il giorno prima o la domenica prima delle elezioni, non andando mai in chiesa normalmente, però va la domenica prima, no? Per farsi, con tutta la sua famiglia, prima fila, si fa la comunione e dice, attraverso questo, sono cattolico, sappiate che sono cattolico. Bene, nel cuore lo vede Dio. Ma se da quello che si vede è quello, sta bestemmiando, perché sta strumentalizzando il nome di Dio per fini politici. Oppure, fra i presbiteri, chi si fa la barca di soldi con il nome di Dio è un grande bestemmiatore. È un grande perché strumentalizza il nome di Dio. E fra l'altro, qual è il problema poi? Che così come uno strumentalizza Dio, strumentalizza gli altri. Lo fa tranquillamente. E allora il Signore dice appunto contro di loro. Sentiamo alcuni versetti, versetto 12: il mio popolo consulta il suo pezzo di legno e il suo bastone gli dà responso, perché uno spirito di prostituzione li svia e si prostituiscono allontanandosi dal loro Dio. Vedete questi idoli che sono pezzi di legno. Sulla cima dei monti fanno sacrifici e sui colli bruciano incensi, sotto la quercia i pioppi e i tebirinti, perché buona è la loro ombra. Perciò si prostituiscono le vostre figlie e le vostre nuore commettono adulterio. Sentiamo alcuni versetti. Versetto 15: se ti prostituisci tu Israele, non si renda colpevole Giuda, non andate a Galgala, non salite a Bet Aven, casa del peccato significa Bet Aven, non giurate per il Signore vivente. E poiché come giovenca ribelle si ribella Israele, forse potrà spascolarlo il Signore come agnello in luoghi aperti? Efraim si è alleato agli idoli. Dopo essersi ubriacati, si sono dati alla prostituzione. Hanno preferito il disonore alla loro gloria. Un vento li travolgerà con le sue ali e si vergogneranno nei loro sacrifici. Andiamo avanti velocemente, leggiamo ancora qui, voglio arrivare al 6. Ascoltate questo, sacerdoti, state attenti, casa di Israele, o casa del re, porgete l'orecchio. Perché a voi toccava esercitare la giustizia. Voi foste infatti un laccio a Mizpah, una rete tesa sul Tabor e una fossa profonda a Sittim. Vedete, prima i sacerdoti e adesso il re. Il re che doveva amministrare la giustizia ed è stato invece amministratore di ingiustizia. Ma io correggerò tutti costoro. Io conosco Efraim e non mi è ignoto Israele. Ti sei prostituito, Efraim, si è reso impuro Israele. Le loro azioni non permettono di fare ritorno al loro Dio perché uno spirito di prostituzione è fra loro e non conoscono il Signore. L'arroganza di Israele testimonia contro di lui. Israele ed Efraim inciamperanno per le loro colpe e Giuda inciamperà con loro. Con le loro greggi e i loro armenti andranno in cerca del Signore, ma non lo troveranno. Egli si è allontanato da loro. Vedete, questo fatto dei greggi e degli armenti che andranno in cerca del Signore, ma non lo troveranno, dice il fatto che cercheranno di fare dei sacrifici al Signore, ma il Signore si allontanerà da loro, ma non lo troveranno. Come dire, nei tempi di crisi aumenta anche una religiosità idolatrica, cioè della serie stiamo male, proviamole tutte, no? E allora quindi andiamo un po' di santuari, andiamo, proviamo, no? Eccetera. Però è sempre dell'idea dell'idolo, no? Cioè che io vado lì, mi prostro un po', mi faccio, no, vedere più contrito, aggiustiamo le cose e torno a farmi i fatti miei. No? In fondo, sono andato lì dall'idolo, gli ho fatto quello che lui, no? Gli ho dato un po' di soldi, eccetera. Lui mi ha perdonato, eccetera. E non cambia niente nella mia vita. Sentivo che in Italia, non tanto nelle nostre zone dove diciamo ancora una certa prassi cristiana abbastanza diffusa, ma in altre parti d'Italia dove una prassi cristiana legata alle parrocchie è sempre più minimale, c'è invece una forte, come dire, una forte frequentazione dei santuari. Poi legati alla domenica, uno esce, va in un bel posto, si ascolta messa, eccetera, si compra il souvenir, no? Perché poi quello interessa anche molto, no? Cioè, l'ho visto qualche volta in Terra Santa, e dove la gente più prende i souvenir per i suoi parenti, amici, eccetera, no? E fare le foto, da poi far vedere, no? Ma non cogliere. Non andare in profondità. Cioè, rispetto sempre a un'immagine di un Dio, di una religiosità controllabile. Io so che cosa lui vuole da me, eh? Ma se volete questo, è problematico anche nelle relazioni umane, perché una relazione ti mette in gioco. Cioè una relazione, sì, noi pensiamo di controllare le relazioni, no? E tante volte, soprattutto essendo molto attivi nelle relazioni, no? Facendo tutto noi e non lasciando spazio all'altro, perché fosse, ma scusa, io veramente no. La relazione da una parte fa paura, perché l'altro non sono io, non sai bene, no? Allora il Dio vivente è così. Il Dio vivente è così. E allora non mi troveranno. Vedete, si allontana per scuotere il popolo, no? Per non farsi ridurre un idolo. E allora saltiamo alcuni versetti. E dice il versetto 13: Efraim ha visto la sua infermità e Giuda la sua piaga, Efraim è ricorso alla Siria e Giuda si è rivolto al gran re. Ma egli non potrà curarvi, non guarirà la vostra piaga, perché io sarò come un leone per Efraim e come un leoncello per la casa di Giuda. Io lo sbranerò e me ne andrò, porterò via la preda e nessuno me la toglierà. Me ne ritornerò alla mia dimora finché non sconteranno la pena e cercheranno il mio volto e ricorreranno a me nella loro angoscia. Capitolo 6. Cambia il tono, è il popolo che parla, o meglio il profeta che dà voce al popolo, e dice: venite, ritorniamo al Signore, egli ci ha straziato ed egli ci guarirà, egli ci ha percosso ed egli ci fascerà. Dopo due giorni ci ridarà la vita e il terzo ci farà rialzare e noi vivremo la sua presenza. Affrettiamoci a conoscere il Signore, la sua venuta è sicura come l'aurora, verrà a noi come la pioggia d'autunno, come la pioggia di primavera che feconda la terra. Che belle queste parole, no? Sono parole molto religiose, belle, che invitano al ritorno rispetto a questo Signore la cui venuta è sicura come l'aurora. E allora la reazione di Dio a queste belle parole religiose di Israele qual è? Che dovrò fare per te, Efraim? Che dovrò fare per te, Giuda? Il vostro amore è come una nube del mattino, come la rugiada che all'alba svanisce. Per questo li ho abbattuti per mezzo dei profeti, li ho uccisi con le parole della mia bocca, e il mio giudizio sorge come la luce, poiché voglio l'amore e non il sacrificio, la conoscenza di Dio più degli olocausti. Questa frase la ritrovate in Matteo 9:13 e poi ancora in 12:7 la riprenderà Gesù. Vedete, il Signore dice, gli cadono le braccia, no? Dice, ma come che devo fare? No? Cioè, tu mi parli della pioggia, no? Il tuo amore è come la rugiada del mattino, no? Che c'è e dopo un po' svanisce. Vedete, quello che Gesù dirà anche quando parla della parabola del seminatore, no, fra i vari terreni che accolgono il seme, poi a un certo punto dirà, no, di quel seme che viene accolto ma poi le fatiche, cioè parla dell'uomo dell'attimo, dell'uomo del momento, cioè quelli che in momenti si entusiasmano però non mettono radici. E dopo poco passa tutto. Cioè della serie che alcune volte anche, no, pensate, uno va in parrocchia, viene uno che parla una testimonianza oppure una parola, e allora forte, gente viene colpita e dice: ha ragione il padre, eh sì, ha ragione il padre, no. Magari anche un po' si batte il petto e dice: è vero, sì, Dovremmo, sì, è vero. E come si fa? E come si fa? Vabbè, vedremo. Uno torna a casa, no, si mangia una pizza, accende la televisione, si vede i pacchi e tutto. Si fa una bella dormita e il giorno dopo, come prima. Come prima. E vedete, anche questo, no? La sua venuta è sicura come l'aurora. Cioè, questa è l'idolatria. È l'idolatria. Cioè, è vero che il Signore, no, è misericordia e amore, ma il problema è, tu ti lascerai coinvolgere da questo o no? Non è... Su questo il Signore... Sì, ma la domanda è non... Cioè, confidare su questo per giustificare il tuo agire di male. Cioè, dire, vabbè, io pecco, tanto poi mi vado a confessare. No. Sapete, no? Come quelli che magari in parrocchia il parroco annuncia e dice guardate, la settimana prossima c'è la liturgia penitenziale per Natale, eh? Il 22, il 23, adesso è il periodo in cui nelle parrocchie si fa la liturgia. Allora uno dice, oggi è il 15, 16, settimana prossima vado a confessarmi. Beh, qualche altro peccato... tanto poi andare a confessare, no. Cioè come dire, no, io faccio tutto, dispo e rifaccio come voglio, uccido e torno dalla morte, perché questo è il peccato, una falsa coscienza di pensare che io posso, no, maneggiare il male e la morte. Allora di fronte a questo vedete il Signore non si lascia commuovere da questa grande cosa, no? E per cui vedete, no, io li uccisi, attenzione, con le parole della mia bocca. È bello questo, no? Sono delle parole che sono come una spada, che trafiggono. E poi è bello perché voglio l'amore e non il sacrificio. Vedete, no, questo... Ecco, pensare di fare una bella celebrazione, begli abiti, molto solenne, tutti quanti compiti, rimettiamo a posto il nostro Dio e torniamo a fare le cose di prima. Questo è tipico degli uomini religiosi, no? Utilizzare il culto per sistemiamo il nostro Dio e poi torniamo a fare come prima. La conoscenza di Dio più delle loro cause. Ecco, vi invito a anche nei prossimi giorni, quando avete un po' di tempo, a tornare su questi, a rileggerli, no? Perché i profeti sono così, bisogna leggerli e rileggerli, no? Non basta solo un approccio, no? Ma ritornare. E sentendo proprio che sono parole di vita forti, no? Di un amore forte, no? Che non si rassegna. E allora concludiamo. Padre nostro, che sei.